Zoom. Zoom.
Obiettivo ricerca.
Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Zoom Obiettivo Ricerca. Io sono Valentina.
E io Federico.
Ricordiamo i nostri contatti, la mail della radio è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Poi ci trovate sulla pagina Facebook di Zoom Obiettivo Ricerca e sulla pagina ufficiale di Fuori Aula Network. Oggi Federico, di cosa parliamo?
Oggi parleremo di una ricerca che si occupa di studiare come incrociando le dita si possa influenzare il modo in cui il cervello elabora la sensazione di dolore e in alcuni casi ridurla. Parleremo con una degli autori di questa ricerca, la dottoressa Angela Marotta, dottore in neuroscienze all'Università di Verona. La nostra ospite ha collaborato in questa ricerca col professor Michele Tinazzi e la professoressa Mirta Florio del Dipartimento di Scienze Neurologiche del Movimento nel nostro Ateneo, che è diretto da Marina Bentivoglio.
Prima di ascoltare l'intervista alla nostra ospite, la dottoressa Angela Marotta, è il momento di una canzone. Ascoltiamo Marcella Saluzzi con Tracce sulle dita.
Il cuore è un mare mosso, in testa un lupo matto. Sapevi come fare per farle innamorare. Nessuna resisteva, nessuna presagiva la violenta tempesta che avrebbe incontrato. La notte nascondeva i tuoi difetti, io cedevo ai tuoi ricatti. Ma sapevo come fare per farti avvicinare. Nessuno immaginava, nessuno presagiva il tortuoso percorso che avremmo imboccato. E sei una rosa ormai appassita, lasci tracce sulle dita. E sai che la vita comunque ci porta insieme con sé.
Lo studio di cui si è occupata la dottoressa Angela Marotta suggerisce la possibilità che il dolore possa essere modulato applicando altri stimoli sul corpo e modificando la posizione della parte del corpo dolorante. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Current Biology ed è apparsa anche sul giornale inglese The Guardian. A questo progetto ha collaborato anche Patrick Haggard, professore di neuroscienze cognitive dell'University College London, ed Elisa Raffaella Ferré, assistente di ricerca della stessa università. Si è instaurata quindi una collaborazione tra l'Università di Verona e l'Università londinese.
Ascoltiamo ora Angela Marotta, che ci spiegherà meglio di cosa tratta il suo progetto.
Oggi siamo in compagnia della dottoressa Angela Marotta. Buongiorno.
Buongiorno.
Ti puoi presentare e spiegarci in cosa consiste la ricerca su cui stai lavorando?
Ciao a tutti, sono Angela Marotta, psicologa, recentemente, diciamo da 2 giorni, anche dottore di ricerca in neuroscienze. Mi occupo prevalentemente della percezione tattile e recentemente ho condotto uno studio sulla percezione del dolore durante il periodo svolto all'estero all'Università di Londra.
Il giornale The Guardian ha pubblicato un articolo relativo al tuo studio. L'articolo si intitolava Crossing Your Finger Might Reduce Pain, 6 studi. Perché incrociando le dita diminuisce il dolore? E qual è il collegamento tra il cervello e le dita?
Beh, l'affermazione si riferisce proprio ai risultati ottenuti in questo studio in cui noi abbiamo applicato degli stimoli sulle dita e abbiamo visto che in alcune circostanze, incrociando le dita, è possibile modulare l'intensità del dolore percepito. Il collegamento tra dita e cervello in questo caso risulta essere dato dall'interazione tra questi segnali sensoriali che vengono applicati proprio sulle dita e che raggiungono il sistema nervoso centrale, qui vengono elaborati in modo tale da risultare in una percezione del dolore più o meno intensa a seconda della posizione assunta dalle dita, appunto.
Ci spiegheresti quali sono gli strumenti che avete usato e come si è svolta la ricerca?
Allora, gli strumenti che abbiamo utilizzato sono degli strumenti che ci permettono di applicare delle temperature e di modulare queste temperature proprio sulla parte del corpo prevista. In questo caso appunto si trattava delle dita e noi abbiamo utilizzato delle sonde che erano in grado di produrre temperature calde o fredde in porzioni molto piccole della cute, e in particolare sui polpastrelli e sul dorso delle dita.
Nel vostro studio si parla del fenomeno dell'illusione della griglia termica. Ci puoi spiegare che cos'è?
Il fenomeno dell'illusione della griglia termica consiste nel percepire una temperatura fredda come se fosse ustionante, se circondata da temperature calde. È un po' come quando, non so se vi è capitato, tornando a casa con le mani molto fredde, metterle sotto l'acqua calda e, anche se l'acqua non è bollente, percepire però la temperatura delle mani come ustionante. Non so se vi è mai capitato, ma più o meno
sì,
la sensazione è quella.
Sì, ci è capitato, insomma.
Da dove è nata questa ricerca?
Allora, la ricerca è nata da una collaborazione con l'Università di Londra, che è stata possibile grazie ai contatti che i miei supervisori, che sono il professore Michele Tinazzi e la professoressa Mirta Fiorio, avevano con il laboratorio Action Embody Group, che si trova appunto all'Università di Londra e che è diretto dal professore Patrick Haggard, con il quale ho condotto poi questa ricerca.
Quali sono i risultati della ricerca?
Il principale risultato della ricerca riguarda proprio l'aver individuato come diversi stimoli sensoriali si combinano insieme per dare una percezione del dolore che può essere appunto modulata dalla posizione che questi stimoli hanno gli uni rispetto agli altri. In poche parole, noi abbiamo visto che nel caso dell'illusione della griglia termica, se la temperatura fredda si localizzava tra le due temperature calde, la percezione di dolore era più intensa che invece se la temperatura fredda si trovava esternamente rispetto alle due temperature calde, come accade se incrociamo le dita e il dito stimolato è il dito medio.
Abbiamo appena ascoltato John Frusciante con This Cold.
La dottoressa Ferré, che ha partecipato al progetto, ha spiegato che un semplice modello spaziale è in grado di modulare l'intensità del dolore. Quando il dito che riceve la stimolazione fredda è posto tra le due dita che ricevono il caldo, si produce una distinta sensazione di bruciore. Al contrario, quando il dito che riceve il freddo è spostato verso una posizione esterna rispetto alle dita che ricevono il caldo, la sensazione di bruciore si riduce. Tutto ciò accade perché il nostro cervello utilizza le informazioni relative alla posizione di ciascun stimolo rispetto agli altri per produrre la sensazione di bruciore su un solo dito.
Haggard ci dice che interazioni come queste possono contribuire a interpretare la variabilità della percezione del dolore. L'intensità del dolore percepito può essere molto diversa da quella che ci si aspetterebbe in relazione all'effettivo danno tissutale. Ne è un critico esempio la sensazione dolorosa percepita da pazienti affetti da dolore cronico. Anche se questa è una ricerca di base, suggerisce la possibilità che il dolore possa essere modulato applicando altri stimoli sul corpo o modificando la posizione della parte del corpo dolorante nello spazio. Così facendo, si potrebbe influenzare il modo in cui il cervello elabora il dolore.
Ora la dottoressa Marotta ci spiegherà meglio le parole del professor Haggard e ci parlerà dei possibili risvolti pratici della sua ricerca.
Come pensi che verranno sviluppati i risultati in applicazioni future?
L'applicazione, ovviamente questo è uno studio di psicologia di base, quindi fondamentalmente non abbiamo fatto delle indagini volte per esempio a vedere quale potrebbe essere l'applicazione terapeutica per esempio di questo studio, tuttavia questi risultati ci lasciano pensare che effettivamente modificando l'interazione tra diversi stimoli sensoriali e diverse regioni corporee è possibile in qualche modo modulare il dolore. Quindi, a partire da questo studio, nuove ricerche potrebbero appunto più nello specifico indagare come questi meccanismi modulatori si verificano e come possono poi essere utilizzati in futuro per gestire situazioni di dolore, come per esempio il dolore cronico o anche quello puntuale, insomma, quello localizzato e dovuto a danni tessutali particolari. Ovviamente però questa è una previsione futura che deve essere ulteriormente indagata.
Com'è nata la collaborazione con l'University College London?
È nata grazie all'opportunità che l'Università di Verona dà a noi studenti del dottorato di poter condurre un periodo di studio all'estero e grazie ai contatti che appunto i professori con cui ho condotto il mio dottorato, la professoressa Fiorio e il professore Tinazzi, avevano già con l'University College of London e con il gruppo di Patrick Haggard. Quindi ho avuto la possibilità di svolgere questo periodo all'estero di un anno, durante il quale ho condotto questa ricerca, oltre ad una serie di altri progetti.
Patrick Haggard, professore di neuroscienze cognitive dell'University College London, ha affermato che l'intensità del dolore percepito può essere molto diversa da quella che ci si aspetterebbe in relazione all'effettivo danno tissutale. Ci potresti spiegare che cosa intende con questa affermazione?
Sì, semplicemente con questa affermazione si vuole porre l'accento sulla soggettività dell'intensità del dolore percepito, soggettività che è dovuta al fatto che non c'è una relazione strettamente lineare tra stimolo doloroso e intensità dello stimolo doloroso. Questo è dovuto al fatto che ci sono diversi meccanismi a livello sia periferico che centrale, così come diversi, diciamo, sistemi che intervengono e che si coordinano insieme per dare poi quella che è la sensazione dolorifica. Quindi, non essendo possibile definire una diretta relazione tra univoca, tra tipo di dolore, quindi anche tipo di danno provocato e percezione dolorifica, di cui viene l'affermazione che tu hai appena, diciamo, riportato del professor Haggard.
Sia nel dottorato che prima del dottorato ti sei occupata di altre ricerche? Ci potresti raccontare di cosa ti sei occupata?
Allora, prima del dottorato io ero all'Università di Padova, dove ho svolto alcuni studi sul controllo del comportamento in pazienti con diverse forme di demenza, così come in pazienti con altre forme di danno cerebrale dovuto per esempio ad ictus o trauma cranico. Mentre invece durante il dottorato, oltre agli studi sul dolore che appunto ho svolto a Londra, ho condotto altri studi insieme al professor Tinazzi e alla professoressa Fiorio, relative al ruolo del sistema somatosensoriale, delle alterazioni somatosensoriali nei disordini del movimento, oltre che altri studi sull'effetto placebo in soggetti sani.
Prima abbiamo parlato del fatto che anche il Guardian ha pubblicato un articolo relativo alla tua ricerca, ma in Italia sei riuscita a far conoscere la tua ricerca anche al di fuori dell'ambito scientifico?
Sì, questo è stato possibile grazie all'ufficio stampa dell'Università di Verona, al quale ho consegnato, diciamo, un comunicato stampa che loro hanno poi provveduto a diffondere a diversi quotidiani, sia della stampa locale che nazionale, grazie ai quali appunto è stato possibile un po' far uscire dalle mura dell'università o dal contesto accademico questo risultato ottenuto dalla ricerca appunto condotta.
E noi appunto stiamo facendo questa intervista.
Esatto, e anche
farti conoscere.
Esatto, e anche grazie a voi che con questo servizio che offrite non solo all'università ma anche all'intera comunità che è al di fuori dell'università, rendete possibile il poter diffondere oltre i nostri studi, oltre le mura appunto dei nostri uffici, il lavoro che facciamo, i risultati che ne derivano. Quindi grazie.
Quindi secondo te è importante, insomma, far divulgare, insomma, la conoscenza scientifica, anche se qua in Italia abbiamo pochi mezzi per farlo?
Purtroppo è vero, ma è assolutamente necessario, perché la ricerca, l'obiettivo della ricerca è quello di promuovere il progresso, ma il progresso è di tutti e non soltanto dell'ambiente accademico, ma anche delle persone che poi nella società usufruiranno di quel progresso, e quindi è importante la comunicazione e che questa comunicazione sia accessibile a tutti, sia agli esperti del settore che al popolo dei naïf, come si suol dire.
E non c'è bene né male, non sei fragile per meritarti tutto il mio splendore. Fai un patto col diavolo, a poco, fai male da morire con le tue favole magiche. Sembra di cadere ma ti stai rialzando, perché io sono così. Corrompere le onde dei tuoi fili e sintonie, per quanto tiri il vento, sento che sei qua. Cielo e mare, libero è l'amore che non perde il suo sapore, libera è la pelle dove cresce la felicità, più con i nascosti proprio tu. Io sono
Abbiamo ascoltato Antonio Rigorighetti con Dita Incrociate. Come già abbiamo fatto anche nelle altre puntate, anche oggi abbiamo chiesto alla nostra ospite come si è trovata nella sua esperienza di studio all'estero e precisamente a Londra. E come anche le altre volte abbiamo chiesto quali sono i consigli che darebbe a chi vuole iniziare il cammino del dottorato di ricerca.
Ascoltiamo ora l'ultima parte dell'intervista alla dottoressa Angela Marotta.
Ci hai detto che hai fatto un'esperienza di studio a Londra. Hai trovato particolari differenze rispetto all'Italia?
Allora, Londra è sicuramente una città molto impegnativa da diversi punti di vista. È una città multiculturale, quindi la bellezza risiede anche nel fatto che diverse culture si incontrano e dialogano, sia da un punto di vista proprio della vita quotidiana che poi anche in ambito accademico. Infatti ho avuto modo di confrontarmi con colleghi cinesi, giapponesi, australiani, quindi è stata un'esperienza bella anche da questo punto di vista, perché mi ha permesso di conoscere nuove culture, di confrontarmi con le stesse e di capire la ricchezza che deriva dall'incontro tra queste culture, ricchezza sia a livello proprio scientifico che a livello personale della vita di tutti i giorni, ecco. È stata un'esperienza costruttiva sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista personale, professionale perché ho potuto mettere alla prova le mie competenze ed acquisirne di nuove, personale perché mi sono trovata ad affrontare delle difficoltà ma anche delle cose positive all'inizio da sola, ma poi conoscendo ovviamente altre persone. Quindi, ecco.
E nell'ambito della ricerca ti sembra che all'estero si dia più risalto alla ricerca rispetto all'Italia, anche dal punto di vista dei finanziamenti?
Allora, dal punto di vista dei finanziamenti, almeno a quanto ho potuto apprendere stando lì sul posto, anche in Inghilterra iniziano ad esserci un po' di difficoltà per le singole università, però la differenza, diciamo, che ho riscontrato sta nel fatto che c'è una maggiore propensione a fare, diciamo, a partecipare a bandi di portata internazionale come grant o bandi europei, e i singoli studenti che poi sono ricercatori o assegnisti di ricerca sono fortemente supportati dai loro, diciamo, docenti nel fare queste domande e nel quindi provvedere all'acquisizione di fondi per sé, promuovendo progetti di ricerca anche in maniera autonoma, dove il loro nome è il primo sul progetto di ricerca e quindi possono esprimersi completamente come ricercatori, supportati ovviamente dal loro docente.
Cosa consiglieresti a un ragazzo che vorrebbe fare il dottorato di ricerca? Lo sconsiglieresti? Lo consiglieresti? Cosa gli diresti?
Io direi di seguire le proprie passioni, per cui se fare ricerca è una passione, allora questa motivazione è più che sufficiente per affrontare e superare le difficoltà che sono legate a fare ricerca, che possono essere proprio difficoltà di tipo pratico, come il dover apprendere nuovi strumenti di ricerca, modalità, diciamo, di analisi dei dati, quindi queste cose qui che sono le difficoltà che si incontrano nella carriera quando si approda a un qualcosa di nuovo, difficoltà anche economiche, perché si sa, purtroppo da un punto di vista lavorativo, soprattutto in Italia, da noi, ci sono un po' di ostacoli alla ricerca dovuti ai pochi finanziamenti di cui purtroppo le nostre università dispongono, però la passione muove tutto e quindi sono convinta che perseguire una passione poi porta anche a risultati inattesi e positivi, ovviamente.
Cosa ti ha convinto a fare il dottorato di ricerca?
La curiosità e la passione, ovviamente, ma la curiosità, il voler, l'aver avuto sempre questa spinta a cercare di capire le cose, di conoscerle sempre più approfonditamente, di nel mio piccolo contribuire a creare nuova conoscenza.
Molti altri ricercatori hanno dato la tua stessa identica risposta. Il motore che muove tutto è sempre la curiosità.
E anche la passione, in effetti.
Immagino.
Ringraziamo la dottoressa Angela Marotta.
Grazie a voi.
Anche oggi la puntata di Zoom Obiettivo Ricerca finisce qui. Ricordate i nostri appuntamenti: il martedì alle 16, il venerdì alle 22 e la domenica alle 12:30. Ciao a tutti!
E buona settimana! Ciao!